La Bibbia Oggi, un podcast con la predicazione espositiva della Parola di Dio, registrata al Centro Evangelico Battista di Perugia, per aiutare religiosi e non religiosi a diventare autentici seguaci di Gesù Cristo.
Oggi ci tenevo a dedicare ancora più tempo a questo tema delle critiche, ancora prima di sapere che il mese di dicembre sarebbe stato molto interessante. Avevamo parlato di prendere la seconda ora anche di questa domenica per parlare delle critiche, e anzi pensavo di andare ancora più avanti, ma di prendere questo tempo di nuovo entrando nel periodo delle feste e passando tempo con altre persone. Io so per esperienza che c'è più, come dice la Bibbia, nella moltitudine delle parole non manca il peccato, quindi più parliamo, più aumentano le occasioni per peccare, sia con le nostre parole ma anche con i nostri pensieri dopo aver ascoltato. Quindi ci tenevo proprio a usare questo tempo prima di Natale per tornare a vedere insieme questo argomento. Spero che abbiate tutti preso, se vi serve, una copia degli appunti. E vi ricordo che in queste domeniche, nella seconda ora, sto condividendo un paio di libri che hanno avuto un grande impatto su me e Jonathan nelle nostre conversazioni. Il primo libro che abbiamo letto insieme è proprio questo, Guide spirituali esemplari. Ci dovrebbe essere ancora almeno una copia, credo, in libreria, se sentite proprio il desiderio di leggerlo. Ed è un libro che merita di essere letto. Questa è la seconda... Il secondo foglio di appunti. Vi ricordo che quando metto insieme questi appunti ho cercato di prendere una cosa, almeno una citazione per ogni sezione e includerlo, così anche se non vi dedicate alla lettura del libro avete almeno un'idea dell'argomento in generale. E in questo capitolo sulle critiche, solo per ricordare a noi stessi, lui ha iniziato parlando dell'importanza di imparare ad ascoltare. Quindi se vogliamo imparare e vogliamo crescere nel modo in cui riceviamo le critiche, il modo in cui poi, una volta che abbiamo sentito la critica e torniamo a casa e cerchiamo di pranzare, ma siamo silenziosi, e chi è con noi vede dal nostro volto che non siamo di proprio buon umore. Se vogliamo crescere nel modo di ricevere, poi meditare sulle critiche, poi per rispondere alle critiche, lui dice, il primo passo, questo pastore, Jerry Ragg, che è un pastore nello stato di Florida, lui per diversi anni ha lavorato insieme al pastore MacArthur, poi è andato in Florida. Lui dice, il primo passo, sulla pagina 3, è quello di imparare ad ascoltare. Ascoltare con interesse genuino, quindi non solo sentire con le parole o sentire quello che l'altra persona sta dicendo, ma ascoltare per aver capito bene, di non assumere un atteggiamento difensivo, non cercare subito di difendersi, ma ascoltare, usare anche i chiarimenti per essere sicurissimi che abbiamo capito bene ciò che sta dicendo e ciò che non sta dicendo quella persona, e non cadere nella trappola dove se una persona ci viene per darci un suggerimento che arriviamo subito alla conclusione, ah, questa persona mi odia. C'è molto terreno tra un piccolo suggerimento e l'odio di una persona, e fare un suggerimento al nostro caro coniuge o un pastore o un membro della chiesa non significa che odiamo quella persona. Possiamo anche fare una critica, o le critiche possono essere fatte nascendo dall'odio, e questo vedremo alla fine, ma vogliamo imparare che soltanto perché una persona ci sta facendo presente qualcosa non significa che ce l'ha con noi. Chiarire anche le parole usate. Quando tu dici questo, se qualcuno dice, secondo me stamattina ti vedo arrabbiato, e tu dici, ma quando tu usi la parola arrabbiato, cosa intendi? Molto spesso nella vita usiamo le stesse parole, ma con significati o almeno sfumature diverse. Quindi vogliamo lavorare insieme a quella persona. Se quella persona è venuta da noi, vogliamo lavorare insieme a quella persona. Non siamo avversari, siamo sulla stessa squadra. Specialmente teologicamente parlando, se siamo membri di chiesa, se siamo entrambi credenti, sì, siamo sulla stessa squadra, siamo nella stessa famiglia e io lavoro insieme a te, quindi voglio lavorare insieme a te per la mia crescita, per il bene di questa chiesa. Quindi uso domande per chiarire ciò che io sto ascoltando. Poi nelle mie risposte, vogliamo avere risposte che onorano Dio. E questo era la prima pagina 3, una domanda sulla pagina 3, una domanda da farsi è: Signore, che cosa posso imparare da quello che dice questa persona? Se quella persona è venuta da me, se io non sono perfetto, e non lo sono, e non lo sei anche tu, ogni conversazione è un'opportunità per crescere, per imparare qualcosa su di noi, imparare qualcosa sull'altra persona. Quindi imparare ad ascoltare, interesse genuino, chiarimenti e risposte che onorano Dio. Poi avevamo girato la pagina, vogliamo ricordarci che noi serviamo gli scopi di Dio, vogliamo difendere la giusta causa. Noi non siamo qui per difendere il nostro nome, ma vogliamo difendere il nome e il carattere di Dio. Dovremmo indignarci quando il nome di Dio viene denigrato, non il nostro. Il mio desiderio è per Dio e per il suo nome. E se ci offendiamo, questo fa scivolare noi stessi al centro della questione. Poi iniziamo a concentrarci su noi stessi e non su Dio. Quindi le guide, vi ricordo che questo libro si chiama Le guide spirituali esemplari, quindi prima di tutto sta parlando a guide, ma come ho detto anche all'inizio, questo libro è stato scritto principalmente per chi guida, quindi pastori, chi guida in un ministero, un discepolato, ma noi serviamo come guide anche il marito sta guidando la sua moglie, i genitori stanno guidando i loro figli e perfino, io direi, tu stai guidando il tuo cuore. Tu devi guidare il modo in cui tu pensi. Quindi in quel senso, e non lo dico solo per farvi ascoltare, ma in quel senso io direi siamo tutte guide, chi in una misura e chi in un'altra. E non solo, noi possiamo anche imparare attraverso gli scopi di Dio. Le critiche possono essere per il nostro bene, sono per il nostro bene. Se Dio è sovrano su tutto, e lo è, sono per il nostro bene. Avevamo visto delle tentazioni. Nel momento di sentire una critica, siamo tentati, questo autore dice che ci sono diverse tentazioni, possiamo essere tentati di avere paura, di perdere il rispetto degli altri. Quindi se io riconosco, se io ammetto di aver sbagliato, cosa penseranno gli altri su di me? Questo è un po' un modo di ingannarsi, pensando di dover presentarsi come un leader forte, che non dice mai di aver sbagliato, no? Il capo ha sempre ragione. E se io ammetto di aver sbagliato, perderò la fiducia in chi mi segue. Questo è come noi pensiamo, è modo carnale. Mentre chi ti sta seguendo sta pensando, ma perché questo mai non riconosce mai di aver sbagliato? E tu facendo così per non perdere il rispetto degli altri, stai perdendo il rispetto degli altri. Questa è una tentazione. La tentazione di mettere in dubbio i fatti, cercare i motivi per mettere in dubbio i fatti, cercare spiegazioni, qualsiasi spiegazione per poter dire che non è come tu hai visto. Io non ho fatto veramente così, non ho detto veramente così. Cercare errori nel procedimento. Ah, il modo in cui mi hai parlato non andava bene, quindi non ti ascolto. La tentazione di far notare le debolezze dell'altra persona. Questo ve lo spiego un po'. Sicuramente non l'avete mai visto nei vostri rapporti. In un momento di una critica che viene fatto, c'è una grande tentazione, e di nuovo mi dovete credere, ok? So che non l'avete mai sperimentato. Tua moglie ti dice qualcosa, un credente nella chiesa ti dice qualcosa, e tu, alcune persone, sono tentate di dire, ah sì? E chi è che mi sta parlando? Ma non sai che anche tu, questo, quest'altro, tu sei l'ultima persona che mi dovrebbe parlare di questa cosa. E di nuovo spostiamo subito l'attenzione da quello che Dio sta facendo e vuole fare in noi in quel momento, attraverso quella persona, spostiamo tutta l'attenzione ad un altro, no? Si dice deflect, non si dice così. Riindirizzare. Riflesso? Boh. Riindirizzare, diciamo, l'attenzione. Numero 5, pretendere che si riconoscono i nostri punti di forza. Sì, ho questa piccola cosa che non va bene, ma faccio tutto questo bene. E tu vuoi venire a criticare questo? E fare i martiri per le lamentele ingiuste subite. Queste alcune tentazioni. Eravamo arrivati a questa lista, che invece di cedere alla tentazione di reagire con orgoglio sarebbe l'idea che sono così importante, sono così bravo, che non c'è niente che tu dovresti dire su di me. Questo è l'orgoglio. Invece di cedere alla tentazione di reagire con orgoglio, dovremmo considerare ogni critica come un dono provvidenziale da parte di Dio, che è utile a insegnarci delle lezioni. Di nuovo, tornando anche al brano di Salmo 23. Nulla mi manca, anche le opportunità per crescere. Dio nella sua sovranità userà le persone per farci avere un'idea più chiara su noi stessi, se siamo disposti ad ascoltare. Se invece viviamo con questa convinzione che io sono il membro più bravo di questa chiesa, sono il membro più fedele, e tutti gli altri mi dovrebbero seguire, imitare. Se questa chiesa non avesse me come membro, o io faccio più personale, se questa chiesa non avesse me come pastore, se viviamo con quella convinzione sbagliata, orgogliosa, perderemo tante occasioni per crescere e scoraggeremo anche le altre persone. Ma invece di cedere alla tentazione, guardate questa lista che questo lui fa la consulenza cristiana, questo dottor Mack. Sette osservazioni sulla critica. La critica ci spinge a pregare. Ci spinge a pregare, quindi è utile. Ci avvicina alle scritture. La critica ci affina le nostre capacità comunicative. Se nel momento della critica mi rendo conto di aver comunicato male, e quella persona me lo sta dicendo, è un'opportunità per crescere nel modo in cui io comunico. Se mia moglie mi dice, mi hai detto queste cose, ma quello che comunichi è questo, e io fra me e me penso, ma io non volevo dire questo, tu hai un problema perché hai capito così, anziché dire a mia moglie che ho un problema, perché sono convinto che io non ho problemi, e comunico sempre perfettamente, se qualcuno capisce male è colpa sua, non mia. Se ho questa convinzione non ascolterò, non riceverò questa critica. Invece le critiche possono essere opportunità per crescere nel modo in cui comunichiamo. E godetevi questa lista, perché fra poco arriviamo al punto più doloroso di questo studio. La critica ci obbliga a esaminare i nostri cuori. Quando rispondiamo con ira ad una critica, a un fratello che... siamo più specifici. Quando rispondiamo con ira al nostro coniuge, perché? Cosa c'è nel mio cuore, come abbiamo parlato anche stamattina? Qual è quella cosa che sta turbando il mio cuore? Che fa sì che quando mia moglie mi dice qualcosa, che io rispondo con intento di farle stare male. Cosa c'è nel mio cuore? Una critica mi porta a valutare il mio cuore. La critica produce tempra spirituale, ci fa crescere. Pensiamo di essere grandi fino al punto che qualcuno non ci critica. Poi torniamo a casa dalla mamma piangendo. Dio vuole credenti maturi, credenti che possono ascoltare cose, possono ricevere una critica anche se non è del tutto accurata, non è del tutto giusto. Vuole credenti che siano in grado di ricevere una critica e dire grazie che me l'hai detto, e apprezzo quello che mi hai condiviso, ci voglio pensare un po' e ti voglio rispondere. E se posso ti rispondo domani, ci voglio pensare, ci voglio pregare. Fa sì che non siamo, fa parte della nostra crescita. Ci offre opportunità per dimostrare l'umiltà divina quando rispondiamo bene, in modo umile, e ci offre una maggiore opportunità per dare gloria a Dio. E, mi sa, qui c'era una citazione che avevo incluso, eccolo. Questa è una citazione proprio dal libro. Dio è esaltato e la sua gloria è magnificata quando i suoi servi sopportano con grazia il duro trattamento che subiscono. Questo l'ha preso da Primo Pietro. Allora, stiamo parlando di critiche e forse ti stai chiedendo, quando arriviamo proprio al contenuto della critica, perché abbiamo parlato di come ascoltare, di come non offenderci, non rispondere con orgoglio, ma quando è che parliamo proprio del contenuto? Parliamo del contenuto. Punto C, o lettera C, riconoscere le debolezze. Quindi nel momento in cui ci viene fatta una critica e dobbiamo interagire con quello che sta dicendo, quello che dobbiamo fare è riconoscere le debolezze. E anche se la critica, se qualcuno ci dice qualcosa che non è 100% giusto, no? Magari qualcuno viene da noi, o di nuovo il nostro coniuge, e condivide una preoccupazione, un'osservazione. Magari 50% è giusto, però 50% ha capito male o ha fatto un'idea sbagliata. La nostra reazione non deve essere quello di dire beh, 50% hai sbagliato, non hai ragione, quindi questo è un motivo valido per buttare via tutto, per scartare tutta l'osservazione. No, dobbiamo sforzarci di individuare quello che c'è di vero nella critica e riconoscerlo. Non so se sicuramente ci sono, ma questo è uno dei momenti più difficili cui rispondere con umiltà e riconoscere sì, hai ragione. Non so la vostra esperienza. Vi è mai capitato di ricevere una critica proprio a tu per tu, quando qualcuno viene da voi? Ok. Se no, potevamo finire in affrettare la conclusione dello studio. Nel momento in cui qualcuno ti dice in faccia, che sia un coniuge, un membro della Chiesa, questo e questo, una delle, almeno per me, una delle cose più difficili da fare è resistere alla tentazione di rispondere nella carne, tutte le cose che abbiamo già detto, no? Motivi per cui non dovrei riconoscerlo e dire sì, hai ragione, ho sbagliato. specialmente quando la critica, specialmente se ci sono i toni accesi, ma specialmente quando la critica non è 100% accurata. E magari non in quel momento è una persona con cui non hai un buonissimo feeling, e quindi non è un rapporto che naturalmente va bene, ci devi lavorare. Quando in quella critica c'è una parte che non è giusto, cioè non sono i fatti giusti, però una parte l'ha azzeccato. Dobbiamo sforzarci di individuare quello che c'è di vero nella critica e riconoscerlo. E lui cita il Salmo 51, che è uno dei salmi dove Davide parla maggiormente del suo peccato. Salmo 51, dove Davide dice: contro te e contro te solo ho peccato. Dio ha usato Nathan per venire da Davide, ha raccontato una storia e Davide non ha capito il punto della storia, finché Nathan non ha detto a Davide: tu sei quell'uomo. E Dio in quel caso ha operato così. Richiede umiltà, sforzarci, spingerci a riconoscere ciò che c'è di vero nella critica, e di riconoscerlo. Non aiuterà il rapporto se c'è una parte che è vero e una parte che non è vero, non aiuterà il rapporto se proprio ci rifiutiamo di riconoscere ciò che c'è di vero. Certo. Ok, allora, se ho sentito bene, io li vedrei come tre, diciamo, casi, tre tipologie diverse. Una, forse quella più semplice, è che oggi non sto benissimo, no? Che ne so, sono stanco, ho forte mal di testa, o forse sono in pensiero, e il mio modo di comunicare con qualcun altro comunica che ce l'ho con quella persona. E poi quella persona mi viene e mi dice: guarda, ma ce l'hai con me? Perché mi hai risposto così. Io ti dico: no, non ce l'ho con te, mi dispiace che ti ho dato questa impressione. Quindi in quel caso chiarisci subito, però è anche un'opportunità per te di, diciamo, essere più consapevole dell'impressione che noi diamo. È un'opportunità per quella persona conoscerti meglio e quindi in questo senso simpatizzare con te. Ah, non sapevo che soffrivi di forti mal di testa in modo spesso. Cioè non lo sapevo, adesso che lo so mi è utile. La seconda, quella che hai menzionato all'ultimo, questa voce che girava sui tuoi presunti rapporti. Lì,
per dire che alle volte chi sta criticando sta soffrando di brutto, come
certo, certo.
Allora c'è un modo in cui io, che ricevo questo, posso insegnare.
Ah, certo. Giusto, è una buonissima opportunità per insegnare, e non aiuteremo se rispondiamo, se ci arrabbiamo, se ci alteriamo. Quindi questo, volevo arrivare a quest'ultimo, questo dove tu dici: magari io sono così, mi comporto così e per me non è un problema, per il fratello è un problema. Allora, lì entriamo, credo, nel discorso della coscienza, e vogliamo essere consapevoli che Se per me va bene una cosa, non significa necessariamente che tutti gli altri la vedono esattamente così. Io devo essere maturo abbastanza per capire che se anche ho la libertà, anche se ho la libertà di fare una certa cosa, se questo crea problemi, crea difficoltà per un mio fratello, che io sia disposto a non fare una certa cosa per il bene del mio fratello. Ora, questo discorso della coscienza e dell'offendersi, l'idea di offendersi significa di far inciampare un fratello, di facilitare il suo peccare. Non è l'idea di: ah, questa cosa mi ha offeso, come se tutto il mondo girasse intorno a me o intorno a te. l'idea biblica di offendere un fratello significa di farlo inciampare in modo che pecchi, no? Però interazioni così sono, io direi, sono buone opportunità per ricordarci che la Chiesa non esiste di 70 Maria Luisa o 70 Daniel. Siamo tutti diversi, abbiamo tutti background diversi, rappresentiamo paesi diversi. Ci sono cose che noi facciamo che sicuramente, immagino, in Brasile non si fanno e viceversa. E possono anche avere, c'è un segno che si fa con la mano negli Stati Uniti che ai nostri figli insegniamo che non si fa qui. Lo si fa nell'ambito sportivo, lo si fa per contare. Qui non si fa con la mano così. Quindi rappresentiamo anche culture diverse, abbiamo background diversi, abbiamo coscienze diverse. E la sensibilità fra fratelli. Paolo dice di non usare la libertà per servire gli altri. Qualche altra domanda o possiamo... Grazie per la domanda. Sì, Paolo. Io credo che la domanda che deve un po' guidare i nostri modi di rispondere è il bene dell'altro. Qual è il bene dell'altro? Stiamo parlando... il nostro contesto principale di una chiesa locale dove ci sono rapporti che vanno avanti nel tempo, non solo una domenica. Quindi io incoraggerei a cercare di rispondere a questa domanda: qual è il bene? Se siamo membri, siamo qui finché il Signore non mostri che questa non è più la chiesa o ci porta via quello che è. Noi siamo qua, cresciamo insieme, siamo... abbiamo questa lealtà verso il Signore, ma anche verso questa Chiesa, verso il bene dei miei fratelli. Quindi con questo fratello che deve crescere, dobbiamo tutti crescere, ma deve crescere su questo punto, qual è il passo, il prossimo passo che sia più utile per lui? Per dare una terza opzione, nel senso, non stiamo parlando di ti vesti in grigio, solo di grigio per accontentare le persone o ti vesti come Maria Luisa? Ci deve essere questa crescita dove stiamo crescendo, apprezziamo il background degli altri, lo riconosciamo anche il nostro. Io penso a volte questo è il nostro, si dice, il punto cieco, punto morto nella nostra visuale, spesso è proprio quello che siamo noi, è quello che noi portiamo alla scrittura. Perché abbiamo un background di dove siamo cresciuti, le chiese dove siamo cresciuti, siamo stati abituati a certe cose. A volte non sono necessariamente contro la parola di Dio, ma sono extra bibliche. Noi abbiamo sempre fatto così, no? Tu vai in un'altra chiesa che fa diversamente, lo noti, perché hai un background diverso. Quindi noi ci troviamo qui tutti insieme, con tutti diversi, ma vogliamo crescere insieme. Quindi le conversazioni che avrai con quel fratello devono essere per il suo bene e penso che tu hai fatto bene a riconoscere che la presunzione, perché questo tende, è una tentazione avere poca pazienza con persone che non la vedono esattamente come la vedo io. Certo, critica, la parola critica ha una definizione tecnica ed è quello di valutare qualcosa. Nell'uso tecnico della parola è una valutazione. Anche, sì, può anche essere positiva. Cioè i critici dell'arte o della musica, loro dicono è un bel album o fa schifo. Però per come la usiamo noi, di solito se io ti dico ti devo dare una critica, tu sai già che non sarà una conversazione piacevole, no? Per come la usiamo noi. Però se questa conversazione, questa osservazione avviene nel contesto di un rapporto dove tu sei convinta del mio amore per te e il mio desiderio di esserti di aiuto nella tua crescita, tu già la dicevi diversamente. Il problema, io credo, e io penso di averlo detto l'altra volta, io ho questa debolezza, Ho un background di per molti anni ho aggiustato le cose computer e cose di audio e video. È una benedizione e una maledizione. Cioè, se io trovo un problema, se c'è un problema, io sono capace di non pensare ad altro finché non risolvo questo problema. E quindi nel mondo dell'audio e video questo è un gran pregio. Prendi questo approccio e lo butti in un contesto matrimoniale, per qualche motivo è apprezzato un po' meno. Ancora non so perché. E anche con i miei figli, mia moglie mi ha dovuto far notare che a volte la mia tendenza è essere un po' pesante, e questo non aiuta loro. Oppure la mia comunicazione è tipo, se per chi ha questo background di aggiustare i problemi, se tutto funziona come dovrebbe, non c'è bisogno di intervenire, quindi non dico niente. Se c'è un problema, intervengo. Ma cosa succede? I figli e mia moglie, e sicuramente forse alcuni di voi hanno anche questa impressione. Se Daniel ti sta cercando, perché hai sbagliato qualcosa. Io non faccio i complimenti, non incoraggio in questo senso. Quindi non essendo convintissimo, ricevendo solo un tipo di comunicazione, non hai la convinzione del mio amore per te, il mio desiderio per il tuo bene. Quindi ricevi già questa critica in un altro modo. Se invece questa osservazione avviene all'interno di un contesto di comunicazione costante, di affermazione del mio amore, no? Già viene, arriva in modo diverso. Questo è già un elemento, non è l'unico, ma è un elemento. Sì, no, stiamo parlando in generale, qualsiasi valutazione. Però nello specifico, perché ci troviamo in un contesto di una chiesa locale, molto di queste interazioni, per come l'ha approcciato l'autore, avvengono nella chiesa locale. Però questo io direi che è utile in qualsiasi, anche nell'ambito lavorativo, no? Ovviamente se chi ti sta parlando non è un credente, non puoi pensare che lui ti stia parlando per il tuo bene spirituale, no? Però Dio è sovrano anche sopra questo, okay? Quindi stiamo parlando in generale, ma applicandolo nello specifico, il nostro lavoro è quello di minimizzare il più possibile gli ostacoli alla crescita insieme. Quindi ovviamente un'azienda non è una chiesa, questo è chiaro. Certo, sì.
Sono a livello di cercare di essere amorevole, di tutte altre cose molto più grandi rispetto a un colore.
Sì, in teoria stiamo tutti crescendo, però vi racconto una storia che ho sentito dal mio pastore negli Stati Uniti. Lui mi aveva raccontato di una ragazza cresciuta in un ambiente molto conservatrice. Anch'io sono cresciuto in un ambiente abbastanza all'inizio conservatrice. Io sono il più grande, per quando è arrivata mia sorella 14 anni dopo, i miei genitori non si riconoscevano più. Questa ragazza è cresciuta in un ambiente iperconservatrice. Non credevano che le donne potevano mettersi i pantaloni. Okay.
Io sono cresciuta in una chiesa che non si poteva,
ma non solo in chiesa, cioè mai.
Era una cosa,
sì, sì, però voglio finire la storia. Questa ragazza arriva a sposarsi, si sposa con un marito che non era cresciuto in quell'ambiente. Lui non aveva questa convinzione che, e di nuovo in questo caso non era solo in chiesa, era sempre, cioè la donna non deve indossare i pantaloni, mai. Anche c'è gente anche che tipo anche quando va sulla neve non mette i pantaloni. Lei si sposa con un ragazzo, un uomo che non aveva questa convinzione, e lui voleva che lei iniziasse a mettersi i pantaloni andando contro la sua coscienza. E qui questo è tutto un altro discorso. C'è un buon libro sulla coscienza, l'ho mandato a Andrea Artioli, spero che lo tradurrà, è breve. Comunque il marito ha un po', non so, direi spinto la sua moglie, incoraggiato fortemente a iniziare a indossarsi i pantaloni, E lei non, nella sua coscienza non era arrivata a quella convinzione. Lei finisce per suicidarsi, perché aveva iniziato ad andare contro la sua coscienza. Quindi, di nuovo, questa conversazione non è tanto una conversazione di io voglio fare difficile, quindi tutti si devono adattare a me. Stiamo parlando di background, di coscienze, essere sensibili a questo. Però torniamo e dobbiamo finire. Quello che ci preme è la nostra crescita insieme, quindi è per questo che ho risposto anche a questa domanda. L'intento di Dio non è tenerci prigionieri delle preferenze della persona più debole della Chiesa, non si potrà mai più cambiare. È un voler crescere insieme, però ci vuole il tempo e la pazienza. Tu volevi aggiungere qualcosa? O? Ah, Gesù, scusami. Certo. Certo. Nei nostri ambienti, dove sono cresciuto io, in base a questo modo di ragionare, un po' questa idea di astenere, c'è questo versetto che dice di astenere da ogni apparenza del male, no? Con questo modo di pensare, c'era chi diceva, e anche la mia famiglia fino a un certo punto era così, non si andava al cinema perché tu uscendo, se qualcuno ti vede, loro non sanno che film sei andato a vedere. Non fai la spesa dove si vende l'alcol con le buste di carta che non sono trasparenti, perché tu uscendo nella busta forse hai anche l'alcol. Però qui arriviamo, e purtroppo dobbiamo finire, arriviamo, l'ha accennato un po' Paolo, si inizia a ragionare in un modo da farisei, legalismo. Cosa facevano i farisei? Se Dio dice di non arrivare qua, usiamo l'esempio dell'alcol. Cosa dice la Bibbia sull'alcol? Sì, di non ubriacarsi. Ho fatto questo esempio con i figli proprio questa settimana. Se Dio dice di non arrivare qua, no? Ad essere ubriachi, qual è il modo migliore per proteggerci? Non tocco più l'alcol. E io provengo da chiese dove non si beve. Cioè la generazione in cui e dove sono cresciuto io non si tocca l'alcol, mai e per nessun modo, nessun motivo. Perché è il miglior motivo, è il miglior modo per proteggersi contro quello. Però poi cosa inizio a fare? Questo può essere un principio, cioè io tuttora non bevo, uno per il background, ma anche perché non mi sono mai esercitato bene, non reggo molto bene l'alcol, quindi questo è un altro motivo per cui non bevo. Però questo è un principio mio, io non bevo. Il problema sta se io inizio a dire tu non puoi bere, né qui né a casa. Perché? Perché ho deciso io, per evitare che arriviamo lì, tu non devi bere. E inizio a spargere, inizio a dare la stessa importanza al mio principio che dovremmo dare alla parola di Dio. Non esagerare nella moderazione. E con questo pensiero molto profondo. Vi ringrazio per la vostra interazione, apprezzo molto. Ci salutiamo e ci vediamo dopo Natale. Giusto? Ci vedremo per la preghiera mercoledì, ma domenica prossima sarà il 26. E non chiudiamo per le feste qui. Quindi 26 saremo qui. Dio volendo, Fred predica. Giusto? Ci sarà la recita dei bambini? Ok? Ok. Buona domenica, buon Natale.